Buongiorno Radio Popolare. Sono le 6 del mattino di lunedì 19 di giugno. Io sono Giulia Strippoli e questa è la nostra apertura. Buon ascolto.
Un altro sole quando viene sera.
Di Così Celeste di Zucchero apriamo questo nuovo giorno e questa nuova settimana, sempre qui in onda sulle frequenze di Radio Popolare. Io vi do il buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Iniziamo insieme di nuovo una nuova settimana all'insegna appunto delle novità, insomma, sui giornali, i fatti di attualità e anche tanta tanta musica. Quest'oggi devo dire che mi avete già sorpresa, perché scrivete già in tanti al 3316214013 dando il buongiorno, il buon inizio di giornata, e quindi saluto già Daniele, Francesca e anche Patrizia che ci dicono di essere già collegati con noi. Allora, buon inizio di giornata e continuiamo insieme con un po' di musica.
I got guns in my head and they won't go. spirits in my head and they won't. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I miss that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die.
Alcuni di voi l'avranno riconosciuta, questa era Spirits the Strombellas, che probabilmente avrete sentito nella nuova serie di Zero Calcare in onda da ormai qualche giorno sulla piattaforma di Netflix, e che io questo weekend ho visto, insomma l'ho proprio gustata tutta ad un fiato e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. E allora, per seguire un po' quello che è quello che è stato il mio weekend, ve l'ho riproposta anche per suggerirne la visione. Non so se voi l'avete già vista e che cosa ne pensate, se vi è piaciuta o meno. Io devo dire l'ho trovata estremamente ben fatta e insomma che ha trattato anche dei temi veramente veramente interessanti, e non voglio ovviamente spoilerarvi nulla, vi invito magari a seguirla e poi se avete voglia ne parliamo insieme. Nel frattempo non posso esimermi dal salutare anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che si sono aggiunte, e quindi c'è anche Antonella, Claudio ed Elia che già questa mattina si uniscono al buongiorno collettivo. Rispondo anche ad Elia che mi chiede: ma c'è un nome di questa conduzione? Elia, no, per il momento non c'è, è un'apertura musicale e devo dire che probabilmente dovremmo partorire un nome, tanto per insomma riconoscerci tra di noi. Per il momento diciamo che passiamo la mattina, iniziamo il giorno così, tra qualche notizia dell'attualità, leggiamo un po' i titoli dei giornali, ascoltiamo buona musica e ci svegliamo insieme. Nel frattempo, adesso, prima di leggere i titoli, però ascoltiamo i Pixies. Where's My Mind? Pixies, Where Is My Mind, nonostante questo brano mi abbia sempre riportato a delle tonalità un po' crepuscolari, trovo che anche così presto al mattino sia proprio di incoraggiamento per un buon inizio di giornata, e quindi insomma mi piaceva, poi è uno dei miei brani preferiti e insomma mi ha sempre emozionato, volevo condividerlo con voi. Vi ricordo che potete interagire con la nostra diretta non solo con i messaggi Telegram ma anche con gli sms o le email mandando un messaggino a diretta@popolarenetwork.it. E avevamo detto poco prima di ascoltare i Pixies che avremmo fatto una carrellata, insomma vi avrei fatto una carrellata un po' dei titoli di giornali, perché sapete che queste aperture sono insomma passaggi di musica insieme ma anche un po' di attualità, e quindi facciamo un po' di zapping da un titolo all'altro. Partiamo con il Corriere della Sera che apre su quella che è la tensione nel PD sui 5 Stelle, quindi Schlein criticata per la piazza con il Movimento 5 Stelle, D'Amato si dimette, un caso, le frasi di Bignami sulla Romagna, e poi anche la questione giustizia, la maggioranza difende la riforma ma la Lega così si compatta. E poi c'è anche Repubblica che continua appunto su sempre la questione giustizia, sulla riforma, taglio alle intercettazioni. Dopo il giro di vite sulle pubblicazioni delle telefonate, il ministro Nordio ora vuole limitare il budget per gli ascolti. Il guardasigilli si ritrova isolato nel governo, Costa potrebbe dimettersi e Delmastro all'Unione Europea, l'abuso di ufficio non serve. E poi sottotitola anche sulla questione PD, minoranza in armi contro Schlein, D'Amato lascia oggi la direzione. E mentre invece La Stampa titola con un'immagine centrale, apre con un'immagine centrale a proposito di quella che è la questione Romagna, e quindi riporta una foto al centro della pagina scrivendo sopra Romagna abbandonata, e poi parla appunto dell'ecoresistenza anche contro i nuovi stadi, e Viaggio a Faenza un mese dopo l'alluvione, bufera sulle parole del vice ministro Bignami. Mentre invece Il Fatto torna sulla questione giustizia, l'abuso non gli basta, Nordio taglia Trojan e intercettazioni. C'è invece Domani che apre con una mega foto di famiglia, dei figli Berlusconi tutti riuniti dopo le esequie di Silvio Berlusconi, e apre con questo titolo Affari di famiglia. La morte di Silvio Berlusconi ha riaperto il dibattito sul ruolo dei figli nella gestione delle sue aziende. In Italia la maggior parte delle grandi imprese sono familiari e le guerre tra eredi sono la normalità. Leggendo questo titolo devo dire che mi è intanto balzato all'occhio, perché come avete visto già in queste prime pagine dei giornali c'è una grande differenza proprio di argomento, e poi sfogliando il quotidiano Domani non ho potuto fare a meno di notare quello che mi è sembrato un contrasto interessante, o quantomeno un parallelismo interessante, perché all'interno delle pagine di Domani c'è appunto questo articolo di Guido Fontanelli nelle prime pagine in merito alla gestione principalmente familiare di tante delle aziende, dei grandi gruppi in Italia che sono appunto a gestione familiare, e poi dopo poche pagine c'è invece tutto una disamina di quanto i grandi gruppi internazionali che operano anche in Italia, come ad esempio l'e-commerce del demonio, così possiamo chiamarlo, sta sempre di più utilizzando l'intelligenza artificiale anche per la gestione e il monitoraggio dei lavoratori. E quindi mi sembrava veramente curioso, da una parte, quanto l'Italia sia ancora attaccata ad una struttura tipicamente un po' age, ecco, tipicamente degli anni passati, e quindi questa legata appunto all'albero genealogico, all'ereditarietà poi dei passaggi, dei rami d'azienda, e dall'altra invece intere fette di mercato che vengono ormai affidate alla gestione delle macchine. Ecco, questo mi sembrava insomma un contrasto molto molto forte. Leggeremo più tardi un articolo in merito. Nel frattempo rifermiamoci un altro po' per ascoltare la fantastica voce di Malika Ayane, Feeling Better.
It's never enough for me, if that's the way I like it. Ah, you taste the melody without a referee, if that's the way that I like it. Ah, no commodities, not even a cup of tea, if that's the way that I like it.
Domani vi anticipavo l'Italia degli affari di famiglia. Gestire l'eredità è un'impresa. La morte di Berlusconi ha riaperto il dibattito sulla gestione del suo impero imprenditoriale e sul ruolo dei suoi figli. Ma ciò che appunto vi dicevo, secondo me, risulta essere molto molto interessante è questo. In Italia, se si considerano solo le società con un fatturato superiore ai 20 milioni, quelle familiari sono il 65%. Siamo in linea con il resto del mondo, ma da noi si privilegia l'asse ereditario piuttosto che affidarsi a manager esterni. E infatti poi l'articolo a firma di Guido Fontanelli segue: la peculiarità italiana. Se in tutto il mondo capitalistico le imprese familiari sono estremamente diffuse, c'è una differenza che distingue gli imprenditori italiani: il minor ricorso ai manager esterni, appunto. Il 66% delle imprese è infatti interamente gestito dai membri della famiglia, mentre questo vale solo per il 26% delle imprese familiari francesi e appena il 10% nel Regno Unito. Sembrerebbe perciò che gli italiani non siano capaci di separare la gestione dalla proprietà, volendo lasciare il timone ad un familiare, con tutti i rischi che ne conseguono. Da uno studio condotto dalla Banca d'Italia, prosegue l'articolo, emergono diversi elementi di forza e debolezza dell'impresa familiare. Tra i primi ci sono la condivisione di valori e interessi, una maggiore facilità di coordinamento attraverso le relazioni informali e l'orientamento di lungo periodo. Mentre invece, tra gli elementi di debolezza, gli autori della ricerca indicano la difficoltà di accesso a posizioni manageriali di persone talentuose per preservare i legami familiari. Ecco, e questa era insomma una parte dell'articolo che vi riporto nelle prime pagine, nella pagina 2 e nella pagina 3 del quotidiano Domani di oggi, che poi prosegue, come vi dicevo, a pagina 6 e 7. Con un'interessante disamina su quella che è un po' il ruolo ormai attualissimo dell'intelligenza artificiale nelle aziende. E infatti segue, c'è un nuovo padrone, l'AI, l'intelligenza artificiale sorveglia i lavoratori, e poi segue nella pagina successiva vincitori e sconfitti nella sfida dell'intelligenza artificiale. Curioso che a distanza di insomma pochissime nello stesso giorno e a distanza di poche pagine nello stesso quotidiano si possa esaminare il mondo del lavoro, da un lato quello a gestione familiare e dall'altro quello a gestione manageriale. In uno, ecco, il contrasto che mi sovveniva era proprio questo: in uno quello che si nota è l'assenza della possibilità di affidare, o comunque la difficoltà di affidare le imprese a dei manager, perché appunto prevale l'assetto ereditario e familiare, e dall'altra, lì dove ci sono i manager invece non ci sono le persone. Ecco, questa è una cosa che veramente a me insomma è saltata subito all'occhio come un enorme contrasto, nonché come una criticità forse del nostro tempo. Nell'articolo che segue vincitori e sconfitti nella sfida dell'intelligenza artificiale si sottotitola il formidabile successo di ChatGPT, che ha scatenato l'interesse del mercato e dell'opinione pubblica per l'intelligenza artificiale. Le società nei settori della sanità, dell'industria e dei beni di consumo possono esserne i maggiori beneficiari, perché ovviamente non dimentichiamo che insomma non è tutto malvagio quello che effettivamente può prospettarci il futuro. In questo articolo si parla infatti di vincitori e di sconfitti, e si sottolinea che i vincitori possano essere quelle aziende che possano utilizzare l'intelligenza artificiale per creare nuovi ricavi, abbattere i costi, aggredire posizioni consolidate in settori tradizionali. Aggiungo io, a che costo, e quindi quale potrebbe essere un po' la contropartita e soprattutto il costo, del cosiddetto capitale umano. Da questo punto di vista, segue nell'articolo, sono le società della sanità e dell'industria e nei beni di consumo i potenziali maggiori beneficiari. Nella sanità l'intelligenza artificiale può aumentare i ricavi facilitando la ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, migliorando e innovando la diagnostica e la strumentazione medicale, e offrendo anche cure mirate e personalizzate. Mentre invece poi nel paragrafo successivo ovviamente si fa riferimento anche agli sconfitti, e in questo articolo si identificano come i servizi principalmente di comunicazione, e quindi telefonia, servizi di pubblica utilità, società energetiche, reti e tutte quelle la cui attività dipende da una grossa quantità di capitale fisico e che offrono servizi di massa non differenziabile per fascia di consumatori, per fasce di consumatori, e con poche innovazioni di prodotto che avranno pochi vantaggi dall'intelligenza artificiale, in questo caso limitata alle funzioni amministrative e ai call center. Per i media, infine, l'intelligenza artificiale è anche una grande opportunità, ma anche una grande minaccia, come appunto dicevamo, e l'opportunità perché permette di innovare rapidamente i prodotti e servizi, e soprattutto le modalità con cui sono offerti, nonché offrirli in modo mirato per tipologia di utenti e anticipare le tendenze, arricchire anche i contenuti. Ma l'intelligenza artificiale abbatte anche le barriere all'ingresso nel settore, e questo costituirà una minaccia per i media esistenti, che non saranno in grado di adattarsi al cambiamento imposto dall'avvento dell'intelligenza artificiale, subendola invece di usarla a proprio vantaggio. Ecco, questo era l'articolo sulla pagina 7 del quotidiano Domani, che appunto mette in contrapposizione i vincitori e gli sconfitti dell'intelligenza artificiale, che a mio parere forse insomma gli sconfitti potremmo essere un po' tutti, ovviamente sempre nella speranza che l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata invece per scopi benefici o quantomeno come uno strumento di vantaggio. Chissà, lo scopriremo solo vivendo, come cantava qualcuno. Ascoltatori e ascoltatrici, noi ci fermiamo per pochi minuti con le anticipazioni delle notizie di giornata, 20 secondi di pubblicità e poi torniamo subito qui.
State ascoltando Radio Popolare.
La ragazza mi ha lasciato, in colpa mia. Sono stato anche bocciato e non andrò via. Passerò tutta l'estate qui, compresi lunedì. Quelli li odio di più, non lo so, ma è così. Odio i lunedì.
Con i muri.
6.39, buongiorno ancora ascoltatori, buongiorno ancora ascoltatrici, ben ritrovati, sempre qui in onda su Radio Popolare. Questo è lunedì di Vasco Rossi, che insomma non potevamo non citarlo dopo quello che è stato il grandissimo successo del concerto che c'è stato questo scorso weekend allo Stadio Olimpico, oltre 60.000 spettatori sia nel primo giorno che durante il secondo, due date completamente sold out, e io insomma volevo più che parlare del concerto sapere se magari qualcuno di voi all'ascolto andrà ad una delle date di questo tour, dell'ennesimo tour che si ripete ogni anno di estate in estate. E devo dire che io ogni volta mi dico, non perché insomma io sia una fan incredibile di Vasco Rossi, ma perché ci sono cresciuta e perché mi dico sempre probabilmente potrebbe essere una delle occasioni da dover cogliere prima che magari non ce ne siano più, e quindi ogni anno rimando e poi non riesco perché i biglietti terminano sempre in un battito di ciglia. E quindi non so, volevo sapere, ero curiosa se magari qualcuno di voi all'ascolto fosse stato al concerto all'Olimpico, o magari ecco ad uno dei concerti che ci sono stati durante già queste ultime settimane. Se volete e avete voglia, potete eventualmente scriverci al 3316214013 per i vostri messaggi Telegram, o anche SMS o email a diretta @popolarenetwork.it. Noi, prima di fermarci per le anticipazioni del giornale radio, parlavamo del contrasto tra tecnologia e aziende a conduzione familiare, diciamo così, e quindi quello che è un po' l'avvento dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, sempre più aziende che si affidano alle nuove tecnologie, quindi che potrebbero eventualmente sostituire fette di mercato, proprio rami d'azienda, con l'intelligenza artificiale, in contrasto, secondo me, sono io che ho fatto questo paragone, quindi non è una cosa che insomma è un parallelismo che mi è saltato all'occhio, perché mi sembrava veramente contrastante da una parte il titolo in merito al 65% delle aziende italiane che sono a conduzione familiare, con il resto invece della gestione tipicamente internazionale affidata all'intelligenza artificiale. Il tema della tecnologia è un tema che mi affascina moltissimo, e a tal proposito ovviamente è impossibile non fare anche riferimento ai fatti di cronaca che soprattutto in questi ultimi giorni stanno campeggiando su tutti i giornali e su tutti i media, ovvero quello che è accaduto a Roma relativamente all'incidente di Casal Palocco, dove ha perso la vita un bambino di 5 anni. Perché anche lì c'entra la tecnologia, perché sapete ormai tutti e tutte che l'incidente è stato causato da un gruppo di youtubers che nel momento dello scontro stavano girando un video, e quindi anche lì ci si chiede quale possa essere il limite di chi produce contenuti, se ci sia insomma una deriva proprio legata all'utilizzo di questi strumenti. E io su questa ondata volevo leggervi un interessantissimo articolo sul Corriere della Sera di quest'oggi, che si chiama Operazione Speranza a ferma di Alessandro D'Avenia, che però magari vi leggo subito dopo il brano di Naïf The Cooks.
I'm not saying it was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yeah, so how could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face is such an ugly one, something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I may say it was your fault, because I know you could have done more. You're so naive, yeah, so how could this be done? With such a smiling sweet heart. Oh, I'm just sweet, I'm pretty face. It's a gin ugly word. Something so beautiful. But every time I look inside, I know she knows that I'm not from the asking. And true or false it may be, or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not from the asking. And true or false it may be, she's still out to get me.
Operazione Speranza, l'articolo di Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera, autore, scrittore di uno dei miei libri preferiti, tra l'altro L'arte di essere fragili, che vi invito magari a leggere, che io ho trovato davvero bellissimo. Alessandro D'Avenia sul Corriere di oggi scrive: qualche giorno fa mi rammaricavo di essere a conoscenza del numero di coltellate inferte ad una donna incinta nel recente delitto che ha catalizzato la nostra attenzione, mentre mi sfuggiva il numero di anni compiuti da un amico. Sappiamo l'età di un calciatore, ma non conosciamo la canzone preferita di chi amiamo. La nostra memoria è piena di informazioni superflue che ci danno scariche di dopamina e che spingono alla ricerca continua di news. Si parla infatti di infodemia, ovvero l'intossicazione da notizie. Tra quelle recenti, una particolare mi ha colpito: il ritrovamento di quattro fratelli di anni 13, 9, 4 e 1 nella giungla di Guaviare in Colombia, unici superstiti di un incidente aereo che hanno resistito per 40 giorni grazie alla maggiore Leslie, che li ha guidati seguendo le conoscenze che ha imparato dai nonni indigeni. Poco prima di spirare, dopo lo schianto dell'aereo, la madre ha suggerito loro di muoversi continuamente, così facendo sarebbero stati meno a rischio di predatori, e così la ragazzina ha guidato i fratelli nella giungla tropicale per più di un mese, orientandosi con i raggi del sole, riconoscendo i sentieri nascosti, sapendo come procurarsi acqua potabile e così anche quali frutti mangiare e quali evitare. Hanno resistito fino a quando le forze dispiegate per le ricerche, battezzate con il nome di Operazione Speranza, li hanno trovati. E come sarebbe andata ad un nostro tredicenne? E continua poi l'articolo a pagina 21 del Corriere di oggi. E dice: ho recentemente visitato una mostra dal titolo appunto Amazzonia di Salgado, che tra l'altro è stata anche qui in mostra a Milano, e fa tutta appunto, Alessandro D'Avenia fa appunto tutta una disamina di quelle che sono le tecniche di sopravvivenza. Ma saltando un pezzo, anche perché probabilmente, ascoltatori, non farei in tempo a leggervelo tutto, l'articolo è molto lungo e vi invito veramente a recuperarlo, procede poi aggiungendo: se vogliamo sapere il nome di un fiore, noi sottinteso, lo fotografiamo e cerchiamo in rete. Non conosciamo le proprietà medicinali o nutritivi delle piante, come Leslie, la bambina grande che ha salvato i fratellini, e il frutto o l'erba di cui si sono nutriti per sopravvivere i ragazzi. La ragazza sapeva come fasciare i piedi scalzi e costruire ripari di fortuna. Ho pensato allora a un ragazzino o ad una ragazzina che in questi giorni affronta l'esame di terza media e alle conseguenze che ha a disposizione per sopravvivere. Di certo si affiderebbe al cellulare che ha in tasca per mandare la propria posizione, ma nella giungla non avrebbe gran fortuna. Quel telefono non avrebbe campo e ben presto si scaricherebbe. Non voglio mettere in contrapposizione i due stili di vita. Forse Leslie avrebbe dei problemi a orientarsi nella nostra giungla metropolitana, ma in dialogo. Noi ci rapportiamo per lo più alla tecnologia a cui chiediamo di gestire la realtà, con la quale abbiamo quindi un rapporto mediato e mediatico. Leslie attinge invece a un rapporto immediato e primario, di collaborazione con le cose. La sua memoria è vitale, non digitale. Pochi dei suoi coetanei da noi sanno fare un orto, accendere un fuoco, orientarsi con le stelle e distinguere le bacche dai frutti. Sarebbe interessante bilanciare una scuola basata su conoscenze teoriche con una sapienza pratica del mondo, una relazione più viva con la vita. Vedo le famiglie in cerca di campi estivi per i figli dopo la fine delle scuole, e potrebbe essere invece un servizio scolastico. Non dimenticherò mai, all'inizio della mia professione di insegnante, i 3 anni alle medie. Ero a Roma e leggevo l'Eneide, e il collega di scienze si inventò di fare insieme ai ragazzi un orto con tutte le piante citate da Virgilio. L'Eneide si impresse nella loro memoria in modo indelebile e fecero con le loro mani l'orto del poema. Quel poco che so del creato mi dona continua meraviglia, e l'ho imparato nella campagna in cui amavo girare da bambino tra orti, alberi, animali, e dove ho visto fare il pane, l'olio, i sistemi di irrigazione. Un rapporto più corporeo e non solo mentale con le cose, che fa crescere i bambini più sereni, fiduciosi nella vita e non dipendenti dalla mediazione e iperstimolazione digitale. Mi auguro che questo periodo di vacanze possa essere per i ragazzi un'occasione per recuperare un po' di questo rapporto con la vita, e quindi toccare meno lo schermo e più la diversa consistenza delle cortecce degli alberi, piantare anche solo del basilico per la pasta e imparare a raccoglierlo, bere acqua di fonte, distinguere le farfalle, gustare le more direttamente da un rovo. Tutti gesti che, coinvolgendo i 5 sensi, guariscono da quella deriva che porta a pensare di non avere più il corpo e che non ce l'abbiano gli altri, mentre chi per un video di assurde sfide acchiappa clic e incassi rende la strada una giungla mortale, strappando la vita a un bambino, mentre invece Leslie, mettendo in pratica tutto ciò che sapeva al servizio dei suoi fratelli, ha reso la giungla una strada, portando in braccio per 40 giorni la sorellina che ha compiuto un anno proprio nei giorni dell'operazione Speranza. Ecco, e a me sembrava molto molto interessante un po' anche questa questo confronto che Alessandro D'Avenia fa sul Corriere della Sera, mettendo un po' a confronto quelli che sono i due recenti fatti di cronaca, ecco, più che recenti, comunque dell'ultimo periodo, appunto il salvataggio, comunque la sopravvivenza di questi 4 fratellini che sono rimasti per oltre 40 giorni nella giungla, e quello che è accaduto a Roma proprio perché si lega, secondo me, con quello che è il rapporto con la tecnologia, i limiti e soprattutto anche quelli che sono un po' gli insegnamenti che ci derivano anche dal contesto familiare, perché ecco, ovviamente non dimentichiamolo mai che è anche importante capire qual è l'ambiente nel quale si è cresciuti, e sicuramente, come accaduto alla bambina Leslie, probabilmente non sarebbe sopravvissuta senza i consigli della mamma e della nonna. Altrettanto mi chiedo, anche alla luce delle ultime notizie proprio sul caso di Casal Palocco, in merito ai genitori degli youtuber, se probabilmente anche dal lato della famiglia non si sarebbe dovuto prestare una maggiore attenzione all'utilizzo dei mezzi che molti e molte ragazzi e ragazze hanno a disposizione. Sono le 6:55 minuti, cari ascoltatori e care ascoltatrici, anche questa mattinata sta avvolgendo al termine, e approfitto intanto per rispondere a Marti, che chiede dove poter trovare questo articolo, e è a pagina 21 del Corriere della Sera di quest'oggi, e anch'io lo trovo molto interessante e sono molto felice che anche tu, Marti, e che anche voi magari l'abbiate apprezzato. E rispondo anche all'ascoltatrice Romina, che chiede se anch'io, come tutti voi, cerco di allargare i giornali con le dita. E sì, proprio così, forse se sentite lo sfogliare delle pagine dal microfono è perché preferisco la versione cartacea e l'odore della carta stampata alla versione digitale. Io approfitto di quest'ultimo minutino insieme invece per cogliere l'occasione di poter ricordare una gigante dei nostri tempi, che ieri avrebbe compiuto 80 anni. Ebbene sì, perché il 18 di giugno sarebbe stato l'80° compleanno della regina indiscussa Raffaella Carrà, e che insomma manca veramente a tutti e a tutte noi. E io così, in un impeto di musica Italo Dance, vorrei salutarvi così, augurandovi una buona giornata e un buon proseguimento sempre all'ascolto di Radio Popolare. Però iniziamo così, proprio ballando, salutando e ricordando Raffaella Carrà. Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, noi ci sentiamo domani mattina.
Di nostalgia, che magia, e mi sento ancora a casa mia. Subito ricominciare.